Siamo con Alessandro Baltera e Matteo Tortoni che hanno presentato Qual festival dei popoli, White Men. Prima di tutto è una storia potentissima, però voi avete cercato di comporre un discorso, non limitarvi a fare un film che fosse un reportage, comunque un documentario antropologico o un documentario d'inchiesta. Quindi capire come e perché avete deciso di strutturarlo in questa maniera.
Questo film nasce dall'esigenza di cercare di raccontare la vita degli ultimi, dopo gli ultimi. Di persone che si trovano profondamente emarginate dalla società e che soffrono anche di un problema nell'identificare se stessi come degli esseri umani. Quindi innanzitutto questa diciamo il nucleo fondamentale del film, in che senso considerarsi non completamente degli esseri umani, perché l'albino in Tanzania e tutta l'area subsahariana è considerato un essere anormale, non umano, qualcosa di divino, qualcosa di infernale. Ovviamente il nostro atteggiamento verso questo argomento è nato e frutto di un anno intenso di studio sul soggetto e di un atteggiamento personale alla realtà che siamo soliti, diciamo, ad operare nella nostra vita quotidiana, che abbiamo in qualche modo ovviamente portato nel nostro lavoro e che in qualche modo contribuisce ad avere costantemente un atteggiamento interpretativo rispetto a quello che vediamo.
Avete concentrato il film su quattro soggetti, quattro ragazzi albini incontrati in Tanzania, però volevo capire, voi avete scoperto questa storia nel 2006, quando tu hai letto un articolo in Francia, ma il modo di raccontare, questo modo di raccontarlo, è nato già in Italia o poi si è sviluppato quando siete arrivati lì e avete capito che l'unico modo giusto per raccontarlo non era né mostrare i morti, né mostrare le violenze vere, ma era prendere quattro soggetti e seguirli, e poi in questa maniera?
No, per noi è stato chiaro fin dall'inizio che questo era l'unico modo di raccontare questa storia, per noi, almeno, per quella che era la nostra idea di cinema. Siamo convinti che chiunque voglia avere informazioni sulla strage degli albini ancora in corso in Tanzania adesso, nata nel 2006, abbia, per quanto scarse, comunque molteplici forme di documentazione, che sono libri, ricerche antropologiche, giornali e quant'altro. Quello che volevamo fare noi era non raccontare dei morti, ma raccontare dei vivi, e forse raccontare dei vivi, l'unica via completa, poteva essere un film, ecco. Forse quella è l'unica cosa che difficilmente immagino possa raccontare un giornale, un libro, una rivista, uno studio antropologico.
E la cosa bella è che non vi soffermate a fare delle interviste a questi quattro personaggi, ma li seguite. Sono tanti momenti di silenzio, i momenti in cui vediamo i loro gesti. Quindi era anche un modo questo per raccontare in maniera diversa il loro vissuto. Cioè non prendete un soggetto, lo mettete davanti alla macchina da presa e fa la solita intervista. Lo vediamo all'ospedale, mentre vediamo alcuni di loro mentre fanno il loro lavoro. Penso al rapper o il ragazzo in casa con la moglie, che dice che lui non va mai in giro da solo e la moglie l'accompagna al lavoro e lo va a prendere.
Sì, di nuovo quella l'abbiamo intesa come l'unico modo di raccontare questa storia, nel senso che è qualcosa derivato dai mesi in cui siamo stati in Africa e poi i mesi successivi di montaggio. È stato un lavoro che, insomma, si è connotato nel togliere. Insomma, abbiamo girato più di 100 ore, fra cui interviste, fra cui tutto ciò che solitamente compone un documentario nella sua forma più classica. Da quelle 100 ore si sarebbe potuto tirare fuori un reportage, molti reportage. Forse questo era l'unico documentario invece vero e proprio che si poteva tirare fuori, ed è derivato da togliere il più possibile, ma proprio togliere, quindi lasciare soltanto la presenza di questi quattro persone anche nei momenti più apparentemente banali e semplici della loro vita, come uno che si fa da mangiare, uno che aspetta che smetta di piovere. Era quello che ci interessava, insomma, far vedere.
Ci interessava perché questi momenti fanno parte di una certa quotidianità. Noi volevamo rappresentare l'oppressione, questa condizione esistenziale assolutamente sconvolgente che è costantemente presente anche quando uno si prepara una cena o quando si trasferisce da casa al lavoro.
Sì, e soprattutto la scena del ragazzo che si fa da mangiare da solo dà proprio un senso del loro un po' dover arrendersi alla situazione che stanno vivendo.
Sì, in un certo senso, ma l'idea che mi sono fatto io è che, insomma, nel momento in cui una persona è emarginata, è handicappata, è malato, rischia di ammalarsi, rischia di morire per queste malattie, perché questa è la situazione degli albini in Africa. In più ha lo spettro di poter essere uccisa per fare delle pozioni magiche che si crede si possano produrre con gli arti degli albini. Si trova in una tale situazione di orrore per cui necessariamente svanisce la speranza, ma necessariamente svanisce anche l'angoscia. Ecco, forse una delle cose che ci ha più tenuti attaccati a questa storia è stata una radicale, un punto di vista radicalmente diverso dell'esistenza, ecco, dove non c'è una tensione al meglio, al peggio, alla speranza o all'orrore, ma c'è un semplice esistere, un'interazione della vita, solo in quanto vita.
Forse un po' l'avete già detto, ma voi l'avete definito un film minimo.
È un film minimo perché abbiamo ricercato appunto una narrazione essenziale. Come si diceva prima, è un film, il lavoro di, diciamo, di editing è stato un lavoro a togliere, per cui in questo senso minimo.
Sì, poi minimo tra l'altro nasce, per quanto noi siamo italiani, la traduzione del sottotitolo in inglese, che è stato il primo sottotitolo che è nato, o della descrizione, insomma, chiamiamolo com'è, che è una parola in realtà difficile da tradurre, che non è minimo, è rock bottom, cioè il nostro sottotitolo nella versione inglese è Rock Bottom Movie About Four Almost Ordinary Lives, quindi un film rock bottom su quattro vite quasi normali, che sono le quattro vite di questi nostri protagonisti. E rock bottom in realtà vuol dire, in inglese, la traduzione letterale è il fondo della roccia. Quello che significa è qualcosa sotto a cui non si può più andare, insomma, qualcosa che più piccolo non può essere che più l'idea di togliere tutto, ecco, quando togli tutto rimane soltanto il fondo della roccia. E il film è questo perché è un necessario riflesso di quello che sono, in un certo senso, le loro vite.
Volevo arrivare all'aspetto estetico, perché è una parte essenziale del modo in cui riuscite a coinvolgere lo spettatore nella visione e in questa storia. Avete scelto il bianco e il nero, avete scelto di sporcare l'immagine, tanto che sembra di vedere un filmino di altri tempi, no? Quasi un Super 8, un 16 mm, e avete deciso di non dare un giudizio e avete deciso di non mettere musica. Volevo capire queste tre scelte importanti.
Riguardo alla musica, noi siamo partiti con una determinata idea dall'Italia, avremmo voluto utilizzare delle musiche. Poi in montaggio è stato chiaro che non bisognava lavorare di sottrazione anche lì, e quindi utilizzare la presa diretta in una maniera un po' sofisticata, ma non utilizzare delle musiche extra diegetiche.
In questo senso funziona meglio la traduzione italiana rispetto a rock bottom, cioè minimo. In realtà c'è stato un enorme lavoro, cioè un lungo lavoro di montaggio, un lungo lavoro di editing e di mix audio. Credo che sia però quasi impercettibile. Credo che sia chiaramente percepibile, ma non coscientemente. Ecco, ciò su cui abbiamo lavorato sono state cose come togliere parte del suono degli ultimi 3 o 4 frame di ogni scena, lasciando soltanto il suono di un grillo o di una rana, e probabilmente qualcosa di cui nessuno si può rendere conto coscientemente, ma che, insomma, ecco, il lavoro è sempre stato interno alla scena, si è continuato a lavorare dentro la scena per in un qualche modo stringerla il più possibile e renderla minima.
E come vi siete relazionati nei confronti degli spazi?
È complesso, anche perché noi siamo scesi per la prima volta in Africa quando siamo andati a girare questo film, e quindi con una coscienza tutto sommato vaga di quello che avremmo trovato. Ed è bizzarra una città africana che sta su un lago dell'entroterra, però enorme, perché è una città di quasi 1 milione di abitanti, ma sparsa su un territorio grosso quanto la provincia di Firenze. Quello che noi abbiamo fatto è stato seguire le persone che camminavano. Molte inquadrature del film sono sempre da dietro. Ecco, questa forse è stata una delle scelte più precise, da un lato perché comunica di nuovo questa aderenza al nostro personaggio, il fatto di restituire semplicemente quello che è lui, quello che sta facendo lui in quel momento, cercare di far passare questo film come, in alcuni momenti, proprio come una esperienza, cioè tu in quel momento stai camminando, E credo che sia interessante del film per quanto riguarda la gestione degli spazi, di come sono state gestite le riprese, il fatto appunto che si conosca attraverso queste riprese lo spazio come se lo si vivesse, perché sono delle sorte di soggettive. In realtà non lo sono, delle false soggettive, delle oggettive, perché comunque poi il centro è sempre la persona che è lì di fronte all'immagine, ma nella quale pensiamo che ci possa essere un'aderenza.
Quella città, io ho percepito lo scontro tra due visioni della vita inconciliabili, proprio uno scontro culturale. Da una parte una civiltà industriale che si sta allargando a macchia d'olio, e invece una cultura legata alla tradizione, e in questo senso uno scontro anche tra due idee di tempo. Questo ha fatto sì che nell'idea di spazio ci siano, da una parte si intravedano questi spazi enormi, larghissimi, ma dall'altra parte non si possa fare a meno di cadere in ambienti molto claustrofobici. E quindi questa compresenza tra il largo e l'infinito e il claustrofobico opprimente. Ecco.
Grazie mille per questo film e per questa chiacchierata. Giovanna Barreca, Radio Cinema, Firenze 2011.
Radiocinema.it